ti ammazza la prima cosa che va a uscire. Come ti descrive la posizione? Quindi dobbiamo definire la posizione lineare, la
posizione lineare. Quindi si scrive.
Abbiamo detto velocità, no? Velocità lineare, velocità angolare.
Dimmi in inglese,
accelerazione
round.
Round.
Angolare. Quindi concettualmente. E poi cosa abbiamo visto? Siamo passati a livello superiore, alla dinamica, cioè la forza come causa. E ora dobbiamo vedere qual è quella grandezza fisica che sicuramente è legata alla forza, ma non può essere solo la forza, che
cartello,
che ti provoca che cosa?
Ma adesso non lo vediamo.
Quindi questo è il percorso logico che già dovreste avere, e quindi ora noi facciamo proprio uno schemino alla lavagna in cui passiamo a salute e vediamo come si fa ragionando e non imparando a memoria, mi raccomando, se no poi c'è la cosa che mi dispiace, bocciare i ragazzi che hanno studiato tanto. E quando uno ha studiato tanto e non ha, bocciare una parola bella, e non ha successo all'esame, e non riesce, io ve lo dico perché siete fumati, e non riesce, il problema qual è? Che voi lo dovete studiare. Ma poi dovete,
questo è il motore rettilineo,
cioè nel senso che voi dovete far fruttare quello che avete fatto, il vostro lavoro. Far fruttare significa fare l'esame con un risultato adeguato al lavoro che avete fatto. Spesso non accade, e non accade non perché i ragazzi non studiano, anzi, spesso accade che un ragazzo si impegna molto e non riesce a studiare. E lì il difetto è proprio nell'impostazione dello studio. Perché purtroppo, devo essere sincera, la scuola secondaria è una mazza cervelli, mediamente. Perché soprattutto sulla matematica e sulla fisica vi stimolano ad imparare delle formulette e poi ad applicarle senza avere il concetto e il significato vero delle cose. Comunque, qui siamo all'università e dovete imparare a farlo. Prima imparate, meglio vi trovate. Allora, abbiamo detto cinematica lineare. Questo, scrivetelo, va angolare. Io non uso i PowerPoint lucidi proprio per permettere a voi di seguire, no? Perché se no uno va veloce, no? Meglio quello di qui. Allora, cinematica angolare, prima cosa, che cosa abbiamo definito? È anche un ripasso. Spazio per posto e spostamento, no? La posizione, diciamo, posizione del punto, poi spazio per posto e spostamento. Allora vediamo un attimo. Abbiamo una traiettoria, io faccio il cerchio perché angolare. Allora vedete, io ho un punto. Chiaramente ci mettiamo sempre in una situazione schematica di punto, questo punto si muove. In realtà, vedete, questo tipo di movimento può essere descritto sia come moto traslatorio sia come moto rotatorio. Perché traslatorio in realtà voi lo seguite sulla traiettoria, no? E quindi fa una traiettoria lineare, curvilinea però è una linea. Oppure io lo posso descrivere in maniera come moto rotatorio e allora devo usare le variabili angolari. Le variabili angolari, sapete che tutta la cinematica, tutto quello che si riferisce a variabile angolare viene sempre simboleggiato, dato in simboli con l'alfabeto greco, perché mi pare che la patria, no? Della, dove è nata la geometria è la Grecia. Allora, prendiamo la nostra circonferenza, consideriamo il nostro raggio della circonferenza, questa posizione P, chiaramente rispetto, se noi consideriamo chiaramente un riferimento, per esempio sulla traiettoria, no? Consideriamo una descrizione sulla traiettoria, io la posso dire come, se vi ricordate, la scissa continua a partire da questo punto, o equivalentemente posso dire che questo punto si trova, se considero un raggio vettore che ruota, si trova sulla circonferenza ad un angolo alfa rispetto, anzi non alfa perché alfa abbiamo usato teta, ad un angolo teta rispetto, anche quello dello scientifico, l'alfabeto greco lo conoscete tutti. Se non lo conoscete lo imparate tutti, avete tutti insieme a
quello si chiama ρ.
Teta.
Allora, l'angolo teta.
Volte in fare la sua bella greca.
E allora, scusate, come si... Allora, noi qui abbiamo detto, no? Che la posizione... Allora, scriviamo che prima lo spostamento, però lì lo descriviamo sulla traiettoria. Allora, sulla traiettoria noi sappiamo che è la scissa curvilinea, lo spazio percorso è S uguale a S. Angolare, domani non vi faccio rientrare, sono 20 minuti dopo. Allora, invece la variabile angolare sarà che cosa? Teta, come varia l'angolo teta in funzione del... Come parliamo anche di unità di misura che non guasta. Come si misura la scissa curvilinea, lo spazio percorso, metri, la sistema internazionale? Come si misura l'angolo?
Radianti.
Radianti.
Radianti o radianti. Noi però siamo sofisticati, siamo ricordate che le variabili cinematiche angolare si usa di irradiante. Che cos'è irradiante? Qualcuno mi dà una definizione specifica?
Il rapporto tra l'arco e il raggio.
Cos'è un radiante? L'unità di misura è
è un numero dimensionale.
Uno, ma cosa?
È il rapporto tra l'arco e il raggio.
E poi?
Ma io me la tiro.
E l'angolo? Che è rettificato, perché l'angolo si rettifica.
È il rapporto tra l'arco e il raggio. No, sì.
Un radiano. Quella è la misura dell'angolo irradiante, ma la definizione di un radiante.
L'angolo circonferenza qual è il raggio?
Allora, tutti state dicendo qualcosa, però io voglio la definizione precisa. Quando io dico l'angolo, come definizione, l'angolo, la verità, non lo puoi rettificare, la verità è
una palla,
è una parte di chiave,
una palla che gira.
Allora la irradiante deve essere un angolo, quindi è un angolo che sottende un arco pari a
che? Un angolo che?
Sottente
che?
No, ma che corrisponde questa cosa?
Sente un arco che è rettificato, uguale
a quello che è.
Quando
devo dire l'angolo che sottende.
La lunghezza dell'arco e il raggio, quella è la misura di qualsiasi angolo irradiato. No? Per cui la misura dell'angolo irradiato, che è arco quadrato, arco diviso raggio, è la misura dell'angolo irradiato. Questo vale 1 quando arco
vai, per esempio,
quindi un radiante è quanti radianti è nella stessa circonferenza.
Sarebbe,
allora, quindi misurato in radianti
un angolo
abbiamo appena uguale teta di sì, quindi si misura il radiante. In realtà il radiante è un numero puro,
che sta sotto
è rapporto tra due lunghezze, quindi il radiante, noi diciamo radiante perché sappiamo, ma di fatto è un numero puro,
un angolo pari al raggio.
Buon appetito, la prossima volta potete rimanere direttamente per il pranzo, non c'è bisogno che rientrate, ok? Allora, dopodiché andiamo avanti, velocità lineare media sulla traiettoria, ricordate? Quindi era che cosa? Andiamo in forma differenziale subito, perché tanto... Allora, abbiamo detto des investito. Vedete che c'è una corrispondenza con la descrizione sulla traiettoria. Sta facendo la descrizione, a parte che poi la velocità vettoriale istantanea è uguale, no? Abbiamo detto sempre. Allora, come chiamerò la velocità? Allora, abbiamo detto la velocità sulla traiettoria è spazio percorso. La velocità la chiamerò velocità angolare questa volta, che sarà che cosa? Angolo spazio percorso. Quindi posso dire la velocità angolare si indica con la lettera omega dell'alfabeto greco ed è uguale a il modulo di omega, il modulo, vedete io non sto mettendo vettori, è uguale a teta in d. Allora, teta è un numero, omega, la velocità angolare, ha carattere vettoriale o scalare?
Scalare.
Cercate ricordare, io non ve l'ho detto, quindi cercate ricordare. Allora, si introduce, attenzione, un carattere vettoriale e una grandezza quando c'è necessità di distinguere una direzione o un vento, no? Se non c'è necessità che nella velocità angolare c'è necessità di introdurre un vento.
No.
Io direi
proprio di un corso, due corsi, tre corsi.
Io posso percorrere questa circonferenza in senso orario. Bene.
Ah, sì.
E allora?
Solo in direzione.
La velocità angolare è un vettore. Chiaramente non può essere un vettore in cui io qui metto la freccia e qui metto la freccia. Quello è il modulo, la direzione e il verso è definita, diciamo, a parte. La direzione della velocità angolare è la direzione perpendicolare al piano in cui avviene, diciamo, il movimento della velocità. E, quindi la direzione perpendicolare e il verso è tale da che questo vettore, diciamo, con la freccetta assunta essere per esempio personificare una persona che sarei io, no? Immaginate che il movimento avviene su questo piano e io sia questa persona messa al centro, devo, e la freccetta sta nella mia testa, devo vedere il moto avvenire in senso antiorario. Va bene? Quindi se questa è la lavagna, di fatto la persona, diciamo voi che state guardando, immaginatevi, dovete vedere il moto in senso antiorario. Quindi se io vado in questa direzione vuol dire che è verso di voi. Va bene? Perché così è in senso antiorario. Se è antiorario, sì. Ogni tanto, vedete il vostro sguardo più allora. Allora, in senso antiorario, se invece voi la direzione così la vedete guardando la lavagna in senso orario, vuol dire che il vettore omega è diretto verso l'interno della lavagna. Ok? Quindi omega è un vettore e scriviamo qui omega. Quindi omega ha carattere vettoriale e dimostro pure provare a fare una cosa così, questo è onda e il verso ok? Vogliamo, c'è una relazione tra velocità angolare e velocità lineare?
Certo.
Direi c'è.
Ma dici. No,
perché poco fa avete detto molto bene che il radiante, ecco perché
spazio,
è
interisce no? Praticamente la
velocità. Noi possiamo dire che l'arco è strutturato in modo vago nel senso dello spazio è uguale a l'angolo espresso in radianti per il raggio. Questa è la definizione. E allora se io scrivo qui spazio, la derivata dello spazio percorso rispetto al tempo, allora per questo è di teta diviso t, il raggio ci siamo messi su traiettoria circolare, va bene? E il raggio è costante, quindi in questo caso di traiettoria circolare posso dire che v, questa non è altro che la velocità lineare sulla traiettoria, no? Istantanea, è uguale a omega, il modulo di v è uguale a omega. Vedete, questa relazione è importante, di solito sempre scalare, perché V ha una direzione tangente, no? La direzione della velocità qui è sempre così, e omega invece è una direzione perpendicolare. Allora, quindi io qui posso scrivere allora che la mia relazione tra i due, la scrivo qua,
la velocità angolare.
Definizione qui mettiamo la relazione.
La definizione
in
monete qual era?
V uguale a omega
R. Diceva che è l'unità S, cioè la.
Vedete, deve tornare all'unità di misura, La V è misurata in metri al secondo. Omega, come si misura?
Radiante
al secondo, ma radiante è il numero puro, quindi radiante al secondo per il raggio che metri, metri al secondo. E ora invece andiamo sull'accelerazione. L'accelerazione qui sulla traiettoria è uguale a uguale dv di t. Bene? Però io sull'accelerazione ora voi mi dovete dire qual è la direzione dell'accelerazione per il moto circolare. Sicuramente non è parallela alla traiettoria,
no,
non è
perpendicolare.
Ci sono.
Nella situazione più generale noi possiamo avere una componente tangenziale alla traiettoria e una componente perpendicolare alla traiettoria. Allora, la componente tangenziale alla traiettoria noi abbiamo detto che modifica che cosa?
Il modulo.
Ma non la direzione della velocità, mentre la componente perpendicolare modifica la direzione, no? La forma. E allora io qui comincio a scrivere prima soltanto l'accelerazione tangenziale, va bene? Che è uguale, e questo è variazione di modulo di velocità, vedete? Variazione di modulo. L'accelerazione angolare che cosa sarà? Sarà nient'altro che la variazione della velocità angolare nel tempo.
No?
Ma siccome quindi l'accelerazione angolare si indica con la lettera alfa, per questo poco fa ho cancellato il simbolo alfa lì, e è uguale in modulo. Ricordate, queste sono grandezze scalari, è uguale a d omega in d. Qual è la relazione tra accelerazione angolare e accelerazione, diciamo, lineare? E basta usare questa relazione. Se io differenzio, diciamo, faccio la variazione nel tempo, la derivata nel tempo, ho che V inde t, qui stiamo parlando di mobili, uguale z omega inde t per quindi ottengo che
mi ha fatto arrivare mediante la velocità.
Quindi cosa ottengo? Che l'accelerazione, questa non è altro che l'accelerazione tangenziale, il modulo dell'accelerazione tangenziale alla traiettoria è uguale a alfa. Quindi quello che è legato in modulo all'accelerazione angolare l'accelerazione tangenziale. D'altra parte, se ci pensate, è anche corretto. Perché? Perché la velocità sulla traiettoria chiaramente determina la velocità angolare in maniera direttamente proporzionale, perché maggiore è l'arco percorso nell'unità di tempo, maggiore sarà l'angolo. E quindi velocità lineare, velocità. L'accelerazione è la variazione di velocità angolare nel tempo, cioè quanto varia la maniera, quanto velocemente viene spazzato, varia questa velocità. Ma questa deve dipendere necessariamente da quanto velocemente varia la velocità sulla traiettoria, sull'arco.
Perfetto.
E siccome diciamo la rapidità con cui è percorso l'arco dipende dal modulo della velocità, non dalla direzione, quindi è chiaro che l'accelerazione angolare deve essere legata alla accelerazione tangenziale, alla sola accelerazione tangenziale. Se l'accelerazione tangenziale è zero, e quindi che tipo di moto abbiamo anche se sul traiettore circolare?
Uniforme.
L'accelerazione angolare è zero. Va bene? Da non confondere l'accelerazione angolare con l'accelerazione centripeta, che sono due cose completamente diverse. Chiaro? Allora, qual è la direzione? L'accelerazione angolare, ancora una volta, è un vettore o uno scalare? È chiaro che è un vettore. Perché? Intanto opera su un vettore, perché abbiamo detto la velocità angolare è un vettore. E quindi, come se noi siamo su una traiettoria, su un piano, la velocità angolare è sempre perpendicolare al piano, no? Però quello che può fare è crescere o diminuire. Questo può fare. Allora l'accelerazione angolare è la differenza tra due vettori paralleli. Allora, essendo la differenza tra due vettori paralleli, anch'essa è un vettore perpendicolare al piano di rotazione. E il verso dipenderà questa volta non se orario o antiorario, ma se il modulo della velocità angolare è crescente, l'accelerazione sarà concorde con la velocità angolare. Se il modulo della velocità è frenante, è accelerante, se il modulo della velocità angolare decresce, quindi sta rallentando, no? Il nostro tempo, l'accelerazione angolare è in direzione opposta. Esattamente questo è il concetto di accelerazione e decelerazione che si ha nel caso dell'accelerazione e decelerazione
meccanica.
Ok? Allora, però voi tutti, io vi ho nominato questa parolina magica che è l'accelerazione centripeta. Non esiste, no? Moto, una traiettoria multilinea o circolare senza che uno non si dice l'accelerazione. In realtà, perché vi ho detto non confondete accelerazione centripeta e accelerazione angolare? Perché l'accelerazione centripeta è, vedete, io ho scritto accelerazione, non è nient'altro che la componente perpendicolare alla velocità dell'accelerazione. No, quella che abbiamo studiato.
V quadro fatto S.
Quindi su questo mondo c'è un'accelerazione, se questa è l'accelerazione, immaginiamo che sia non circolare di forma, no? E abbiamo un'accelerazione così, questa è la mia A. Avrò l'accelerazione tangenziale alla velocità, che è quella che è legata all'accelerazione angolare. E avrò l'accelerazione perpendicolare alla velocità che è quella che abbiamo definito accelerazione normale, ovvero accelerazione normale o centrifuga. Chiaro? Quindi qual è il modulo? L'unica cosa che ora il modulo dell'accelerazione centrifuga. Come si calcola? Facciamo un altro di preghiera. Attenzione, abbiamo detto che l'accelerazione normale o centrifuga è quella che fa variare solo la centrifuga. Allora noi immaginiamo di trovarci in una situazione di questo genere, in cui varia soltanto la direzione e non il modulo. Questo cosa vuol dire? Che se voi vi trovate tra questo punto e questo punto, e questa è la velocità V1, ora io lo faccio in termini, diciamo, finiti e non di gravità, e questa è la velocità V2, l'accelerazione, se hanno lo stesso modulo, l'accelerazione centripeta sarà uguale delta V, no? Diviso delta V. Quindi cosa devo fare? Devo trovare semplicemente, questo sia il centro, devo trovare semplicemente il delta V, questa differenza vettoriale. Allora, se voi vi ricordate la differenza vettoriale, io riporto, diciamo, praticamente riporto questo qui, no? E la differenza vettoriale in delta V è questo vettorino qui. La differenza di vettori delta V è questo. Quindi il modulo dell'accelerazione centripeta non è nient'altro che il modulo di questo delta V diviso delta T. Ma vedete, ora io ho esagerato, ma in realtà noi dobbiamo fare una variazione infinitesima, no? Quindi questo è un dimensino molto piccolo, anche questo è un arco molto piccolo. Però se voi guardate, no? E considerate in termini infinitesimi, l'arco si confonde con, diciamo, in termini infinitesimi, che io faccia un arco oppure giro una linea retta è la stessa cosa. Allora che significa? Che io posso considerare questo triangolo, vedete, questo triangolo e quest'altro triangolo.
Centripeta.
E allora vuol dire che il rapporto tra questo con tra questo lato e questo non è altro che il rapporto tra questo lato. Allora significa che il modulo di delta diviso il valore è nient'altro che uguale a, abbiamo detto questo, che cos'è? Non è nient'altro che lo spazio percorso diviso questo lato. Allora trovo subito che il modulo di delta V è uguale al valore della velocità per S diviso R. E allora se io devo calcolare l'accelerazione, il modulo dell'accelerazione centripeta, che è uguale nient'altro a delta V diviso delta T, questa velocità è costante, il raggio è costante, quindi l'unica cosa che devo fare è delta S diviso delta T, no? Quindi delta S diviso delta T. Ma delta S diviso delta T cos'è? La velocità. Quindi abbiamo che è uguale a V quadro diviso per il modulo su traiettoria circolare con velocità. Bene. E quindi, vedete, usando poi quella relazione che fu uguale a omega r, otterrete anche omega quadro. Quale sono le unità di misura? Vedete, l'accelerazione centripeta si misura in metri al secondo quadro. Perché qui c'è l'accelerazione angolare si misura in
radianti.
Quindi mi raccomando, anche l'unità di misura.
Quindi
praticamente
partiva dalla
velocità angolare. Quindi per completezza scriveremo qui per non confonderla, che l'accelerazione centripeta o normale è uguale, abbiamo detto, al quadro. Ovvero
come già
quadro.
Ah, ok, ho capito.
Io vi ho fatto un disegno, siamo al solito nella situazione uno parte dalla situazione più semplice. La situazione più generale di moto pubblico mi avete seguito?
Ho capito questo.
Allora, guardate, dovete sapere solo questo. Non imparate a memoria 100 pagine. Si concentri questa correlazione adesso che non siamo e basta. Allora, per presenza poi vi lascio, anche se ci chiamiamo tra un minuto e tra un. Allora, cosa, come si descrive il modo su traiettoria, punti di linea e quadrini? Bene, allora, su traiettoria curvilinea qualsiasi, sarà una cosa di questo genere. In un punto qualsiasi di questo, per esempio, io voglio descrivere il moto con le variabili angolari. E vedete che io ho bisogno di che cosa? Certo. Questo cerchio è quello che si chiama cerchio
oscillatore.
Ed è il cerchio la circonferenza,
non hanno insegnato niente.
Cerchio che cos'è?
Oscillatore.
Quale raggio di curvatura l'avete sentito? Sì. Allora che cos'è il raggio di curvatura?
Il raggio del cerchio oscillatore.
Del cerchio oscillatore.
Del cerchio tangente alla curva in quel punto. Quindi se voi prendete questo cielo, fate il cerchio. No? Va bene? E allora il raggio. E quindi le varie angolari saranno la stessa cosa.
Raggio.
Tanto più piccolo il raggio di curvatura, tanto più
piccolo
una curva stretta. Una linea che il raggio di curvatura
ha? Infinito. Infinito.
Infinito. Infinito, non mi dite zero. No? Perché è il cerchio che è tangente alla retta. Quindi il cerchio tangente alla retta va all'infinito con raggio. Quindi qui a mano che aumenta il raggio di curvatura, vedete, la curva
centro tangente alla retta, che vuol dire infinito.
Ma c'è una stessata, Matta?
No, c'è qua c'è un cerchio, no? Quanto più grande il raggio, tanto più questa curva sarà uguale a la curva non sarà esiste.
Come si chiama? Come si chiama?
Che cosa?
Questo
raggio di curvatura.